voi sapete che il Padre Nostro lo troviamo in due formulazioni e sono in due parti diverse. Gesù insegna il Padre Nostro, possiamo dire, in due parti diverse del Vangelo, una in Luca e una in Matteo. La forma che noi conosciamo, che recitiamo sempre, anche la domenica, a messa, è tratta dal Vangelo di Matteo, quella più lunga, più quella più complessa. Quella più breve, più stringata, potremmo dire, è quella di Luca. Però non so se ci avete mai fatto caso, ma questa è l'occasione anche per magari per riprendere, è che in Luca viene chiesto a Gesù di insegnare una preghiera. Io vi leggo il passaggio, siamo in Luca 11. Luca 11, 1 dice: Gesù si trovava in un luogo a pregare, quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato i suoi discepoli. E qui Gesù insegna il Padre Nostro. Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci oggi il nostro pane quotidiano, perdona a noi i nostri peccatori, scusate, i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione. Questa è la formula di Luca. Vedete, mancano dei pezzi, manca sia fatta la tua volontà, dacci oggi il nostro pane quotidiano. No, rimetti a noi i nostri debiti, è riformulato in maniera diversa. Ma quello che colpisce è il fatto che qui c'è uno che chiede: insegnaci a pregare come tutti i maestri insegnano ai loro discepoli. In Matteo invece il Padre Nostro lo troviamo al capitolo 6. E qui il Padre Nostro Gesù lo insegna all'interno del discorso della montagna. Lui sta facendo un lungo discorso e a un certo punto dice: non sprecate le vostre parole quando pregate, ma quando pregate dite: Padre nostro che sei nei cieli, avanti, ed è la formulazione che conosciamo. Non vi stupisce il fatto che il Padre Nostro nasce, la stessa preghiera nasce in due contesti diversi? Per Luca nasce in un contesto e per Matteo nasce in un altro. Ecco, questo è già un elemento interessante su cui si potrebbe anche fermare, ma non ci fermiamo. Andiamo avanti è interessante la formulazione di Luca, perché lì c'è un discepolo che dice: insegnaci a pregare. E questo è interessante, perché al tempo di Gesù, in ambito semitico, siamo in un ambito molto religioso, il tempo di Gesù, tutti i discepoli ricevevano un segno di distinzione. Cioè, i discepoli dei vari maestri, c'erano tantissimi maestri, cioè i discepoli di ciascun maestro venivano riconosciuti o per la preghiera che avevano, oppure per, ad esempio, per il vestito che indossavano, o per i cibi che mangiavano. Cioè ogni rabbi, ogni maestro dava un segno di distinzione ai discepoli, in modo che quando il mondo vedeva questi uomini, questi uomini, non dico donne perché erano solo uomini, questi uomini dicevano: ah, tu sei di quel maestro, perché preghi così, perché ti vesti così, perché ti vesti. E allora è spiegabile, è comprensibile la domanda di questo discepolo: Gesù, senti, ma anche i discepoli di Giovanni hanno una preghiera che li distingue, ci insegni una preghiera. Io poi farei due osservazioni importanti. La prima: probabilmente Gesù non aveva nessuna intenzione di insegnare il Padre Nostro. probabilmente se non l'avesse chiesto non l'avrebbe insegnato, stando a Luca. Poi vediamo il perché. Seconda cosa, Gesù, c'è un passo in cui Gesù dice: da questo vi riconosceranno, dall'amore che avrete gli uni gli altri. Capite la differenza di Gesù di Nazareth? Allora, tutti i discepoli verranno riconosciuti da segni, il vestito, il cibo, la preghiera. Voi verrete riconosciuti soltanto da come vi amate. Cioè, la gente, quando vi incontrerà e vedrà come vi amate tra di voi, diranno: ma voi siete del Nazareno, siete di Gesù, è vero? Sì, siamo di Gesù. Questa è fantastica. Capite da cosa il mondo ci potrà distinguere? Non perché andiamo a messa, non perché diciamo le preghiere, non perché andiamo a messa, facciamo battezzare i figli, non perché li facciamo cresimare, capite? Non è questo essere cristiani. L'unico segno di distinzione dell'essere cristiano è il modo con cui ci si ama. È l'amore che ci rende discepoli, cioè visibilmente discepoli del Maestro Gesù di Nazareth. Per questo dobbiamo forse, stando a Luca, forse dovremmo anche pensare che Gesù non l'abbia presa tanto bene quando il discepolo gli dice: ci insegni una preghiera. Sì, ve la insegno anche, ma non è questa la preghiera che vi farà. Una penna. Ecco, questo è già un fatto, penso, molto importante. Ecco, io punto molto su questo. Il mondo non ci distinguerà come cristiani perché facciamo dei gesti, capite? Compiamo dei culti, dei riti. No, non è questo. È l'amore. Poi l'amore che si declina in tantissime modalità, ovviamente, ecco, però... Anzi, Gesù ci insegna l'amore che va fino alla fine, va fino alla fine. Però, stando al Padre nostro, allora cerchiamo di analizzarlo. Uso questo libretto che vi è stato consegnato, non per farmi pubblicità, ovviamente, ma perché è molto sintetico, ecco, quindi è un punto di partenza. E Gesù insegna il Padre nostro dicendo: voi quando pregate dite così, Padre. Allora, qui potremmo fare giorni su questa parola, non 5 minuti. Diciamo subito una cosa essenziale, secondo me molto importante. Dire che Dio è Padre non dice qualcosa di Dio, dice qualcosa di noi. Ieri, lunedì, abbiamo citato, ho citato Agostino, no? Che dice una cosa interessante. Agostino dice: quando arriverai a avere un'idea di Dio, un'immagine di Dio, stai certo che quello Dio non è più. Quindi, se noi pensiamo che Dio sia Padre, ecco, Dio non è più Dio per noi, cessa di essere, perché Dio è indefinibile, Dio non è, Dio è infinitamente oltre l'essere Padre. Quindi dire Padre dice qualcosa di noi, dire Padre dice qualcosa di noi perché in quel momento ci riconosciamo come figli, ma soprattutto come fratelli. Quindi quando dico Padre, e poi vediamo nostro, a maggior ragione, e dice, ci riconosciamo figli necessitanti di essere raggiunti da un amore, ci riconosciamo di essere bambini, non in senso banale, infantile, ecco, ma bambino, Gesù lo dice, no? Se non diventerete come bambini, non dice se non diventerete bambini, che è un'altra cosa. Cioè, dire Padre ci mette nella condizione e sottointeso che siamo recipienti da riempire. Dire Padre significa metterci subito nella condizione di riconoscerci: io sono recipiente vuoto per farmi riempire, colmare da quello che sei tu, amore, energia infinita, potenzialità che muove l'universo. Ecco, questo, capite, non dice qualcosa di Dio. Perché abbiamo detto anche lunedì, ci sono padri che abusano, padri che sono padri padroni, che sono delle bestie. Quindi non possiamo dire che Dio è padre in questo senso, capite? Dice qualcosa di noi. Poi, se dire padre ci pone subito nell'atteggiamento di essere recipienti, capaci di accogliere, allora riconosciamo che c'è fuori di noi, o meglio dentro di noi, ma qualcosa di oltre, che ci dona, cioè ci dà. Noi viviamo perché c'è un dono altro che viene verso di noi. Ecco, tutto questo noi crediamo quando diciamo Padre. Io so che la vita non me la do da solo, ma la ricevo da un'entità altra. Non sono io a darmi la vita, nessuno si è fatto da sé. Nessuno si fa da sé. A meno che tu non voglia vivere una vita tossica, perché questo è il verbo dei tossici, no? Mi sono fatto. Quando pensiamo di farci da noi, di avere in noi il principio della vita, allora viviamo una vita tossica. Ci intossichiamo e alla fine moriamo. Un altro aspetto molto importante, adesso vi butto lì delle cose che poi avrete modo, magari prendendovi un po' di tempo di silenzio, vi lascio delle provocazioni, ma non più che provocazioni, delle indicazioni, ecco. Un altro aspetto importante è che dire padre significa farsi una domanda: su chi mi sto giocando la vita? E guardate che questa preghiera noi la troviamo spesso nella bocca di Gesù. A parte che il termine padre era un termine comune di tutti i figli di Israele, si rivolgevano a Dio come padre, non pensiamo che Gesù fosse particolarmente originale. Soltanto una volta durante la preghiera del Getsemani, che era raccontato da Marco, quindi solo una volta nel Vangelo, quando sta sudando sangue, lui esce con questa espressione, Abba, che vuol dire, è proprio il termine dei bambini che si rivolgono al padre, ma solo una volta, solo in Marco. Poi è passata questa idea che Gesù si rivolgesse sempre al padre come Abba, papà, paparino, no? È un termine, è un vezzeggiativo. Però è interessante quella preghiera di Gesù nel Getsemani, quando Gesù sta veramente soffrendo, quando tutto è inferno, quando tutto è precipizio, quando tutto sta andando a fondo, quando sa che sta per morire, lui dice, Padre, fai qualcosa tu. Questo ci insegna che si impara a dire Padre soltanto nelle esperienze più drammatiche dell'esistenza. Finché siamo nelle nostre calde case, per dirla con Primo Levi, finché siamo nelle situazioni belle, che siamo in un campo, siamo in mezzo a un campo che cantiamo, è facile dire padre, papà, ti voglio bene, ma che bello stare qui, no? Poi la vita è un'altra, ragazzi, la vita è un'altra. E quando cominci a sperimentare, no? Che la vita è anche infernale, cominci a sperimentare magari una malattia, quando cominci a sperimentare l'abbandono, la ferita, il tradimento. Ecco, a chi ti affidi in quel momento? Cioè, chi è questo, a chi dici il tuo amen? Il tuo amen, a chi lo dici? A chi ti stai affidando? A chi ti stai aggrappando? Gesù ha deciso a quello che riconosceva come padre, al suo Dio, al suo Dio. Apro una parentesi, c'è una cosa molto interessante nel Vangelo. Vi ricordate che a un certo punto Gesù dice, non potete servire due padroni, no? Dio e il denaro. In greco, tra l'altro era la traduzione precedente, non quella del 2008, quella del 74, quella precedente Gesù diceva, non si può servire Dio e Mammona. Mammona era è un termine aramaico, la lingua di Gesù, per indicare la ricchezza. Ed è molto interessante che Mammona, il termine aramaico, voi sapete che l'aramaico e l'ebraico sono lingue consonantiche, quindi non hanno le vocali, hanno soltanto consonanti. Le due consonanti sono M e N, traslitterate in italiano, M e N. Le stesse consonanti che troviamo nella parola Amen. Cioè, Gesù dice, a chi dici il tuo Amen? Cioè il tuo affidamento, il tuo io mi affido a te, mi aggrappo a te, al denaro o a Dio? Interessante. Cioè, a chi diciamo il nostro il Amen vuol dire... Sì, io mi gioco la vita su questo, io mi gioco la vita su... In questo momento drammatico, in questo momento dove il baratro si sta aprendo sotto di me, a chi mi affido? Facciamocela questa domanda, ragazzi, perché non è scontata, eh? Non è scontata. Perché noi siamo bravissimi come esseri umani a metterci sempre le spalle al sicuro. Passiamo una vita ad accumulare denaro, alloggi, sicurezze, affetti, magari anche corpi, a cui aggrapparci nei momenti in cui tutto cadrà. È normale. Ma Gesù ci dice, a chi dici il tuo Amen? Alla fine. Alla fine, a chi dici il tuo Amen? Capite perché si impara a dire Padre soltanto nei momenti drammatici. Un altro e ultimo aspetto che vi lascio così sulla parola padre. Il padre è colui, appunto, noi abbiamo un'esperienza, almeno in Occidente, e penso, spero, ecco, tutti abbastanza positiva del proprio padre. Ecco. E un padre è la sicurezza, il padre... è colui che se tu gli chiedi qualcosa non ti risponde, cioè triste quel padre che sente piangere il figlio e non interviene. Allora io vi butto lì, ma io non ho risposte su questo, sono 50 anni che mi faccio questa domanda, anzi diciamo 40, ecco. Ma la storia, quanto ha tradito la parola padre? Cioè, prendiamo il male che tutti conosciamo, che va sotto il nome di male assoluto, no? Che per noi Auschwitz è un simbolo. 6 milioni di ebrei avranno pregato un Dio come padre? 6 milioni di innocenti. E il padre non è intervenuto. Gesù ha pregato in quel Getsemani, ma il suo padre non è intervenuto. Una madre e un padre che hanno un figlio leucemico pregano il padre, ma il padre non interviene. Allora diventiamo adulti, ragazzi, diventiamo adulti. Non riempiamoci facilmente la bocca di Dio Padre. Ogni volta che diciamo Padre dovremmo entrare un pochino in crisi, perché quello è un Padre che non interviene. l'abbiamo già detto lunedì, Dio non è il tappabuchi, non è la stampella delle nostre povertà, non è la stampella delle nostre insufficienze, non è il tavor delle nostre inquietudini, Dio non è questo. E allora questo rapporto padre e vita, ecco, è un altro aspetto su cui dovremmo lavorare un po', come cristiani adulti. Voi sapete che milioni di persone hanno perso la fede nei campi. Io conosco madri che hanno perso la fede di fronte alla malattia di un figlio. L'hanno persa. Io non posso pensare che Dio sia padre se mio figlio ha fatto questa fine. Non posso. Li conoscerete anche voi. Ecco, questa è crisi, questa è una domanda, ragazzi, è una domanda. Padre nostro, attenti, qui nostro non è un aggettivo possessivo, questo è un aggettivo relazionale. Dio o è nostro o non è, cioè nessuno ha il suo Dio, capite? Non posso dire padre mio. Padre nostro, cioè è un Dio che è padre di tutti, è un padre per me, è padre per te, è padre per tutti i cristiani, ma anche per i musulmani, per i tibetani, i confuciani, i taoisti, i buddisti, gli induisti, per gli atei, gli agnostici, i delinquenti, i terroristi, gli stupratori. Dio è padre di tutti. Capite, non c'è il discorso del sole dell'altra volta, il sole ci fosse, illuminerebbe tutti, belli e brutti, no? C'è un passo molto bello di Matteo 5, ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro che fa sorgere il suo sole sui malvagi, sopra gli ingiusti. Interessante. Dire nostro significa percepire che sotto questo cielo io e l'altro siamo fratelli, padre, capite? O ci riconosciamo fratelli o è inutile pregare Dio come padre. O ci riconosciamo fratelli o è inutile pregare Dio come padre. Nostro, padre nostro, di tutti. E quindi finché la mia vita non si gioca per quello che è possibile, in una relazione che cerca di accogliere, relazionarsi anche con chi fa del male, chi mi fa del male, chi mi ferisce, se la mia vita non comincia a giocarsi in un perdono serio ad immagine di Dio, se non comincio a vivere da Dio, è inutile chiamare Dio come padre, è una bestemmia, queste sono le bestemmie. Lo vedremo dopo. Non abbiamo un Dio personale, ragazzi, non abbiamo un Dio personale. E poi ci crediamo fino in fondo che il Dio degli islamici sia il nostro stesso Dio? Ci crediamo che tutta la moltitudine di dei degli indù in realtà è il nostro stesso Dio? Crediamo che il Dio che manda avanti l'universo è il nostro stesso Dio, Padre nostro? Perché di Dio ce n'è solo uno, Poi non ce n'è uno più vero, uno meno vero, anche questo è interessante, Non è che il Dio dei cristiani è un pochino più vero di quello degli islamici,
sarebbe grave.
Eh sì, ma il nostro, no? Un pochino più vero. Padre nostro che sei nei cieli, l'ho già detto lunedì, no, nell'introduzione che abbiamo fatto alla preghiera, cosa vuol dire nei cieli? O meglio, cosa non vuol dire nei cieli? Non vuol dire lassù. Il nostro Dio non sta sopra le nuvole. Nel libro cito quel dato famoso, no? Nel 61, 12 aprile del 1961, Gagarin, no? Il primo astronauta che viene spedito nello spazio per un giorno, in maniera abbastanza ironica, alla Terra gli chiedono: senti, ma hai visto Dio? Stai vedendo Dio? No? E lui dice: quassù non vedo nessun Dio quassù, una dita proverbiale, no? Ma certo, perché Dio non sta lassù, non sta nello spazio. Allora cosa vuol dire che stai nei cieli, che sei nei cieli? È interessante. C'è un passo di Angelo Silesio, che è un mistico. Lui dice: fermati, dove corri? Il cielo è dentro di te. Se cerchi Dio altrove, lo perdi sempre di più. Noi siamo il cielo di Dio. Noi siamo il cielo di Dio. Questa natura è il cielo di Dio. Questo albero è il cielo di Dio. Ogni cosa che esiste è il cielo di Dio, perché Dio è in ogni cosa. Gesù ci ha insegnato poi una cosa straordinaria, che è quasi un ritornello nel Vangelo, che i poveri sono il cielo di Dio. I poveri sono il cielo di Dio. Sono i disgraziati, sono i senza dignità, sono i profughi, sono quelli che stanno morendo sulle nostre coste. Questi sono il cielo di Dio. Capite? È troppo facile pregare un Dio sopra le nubi, le nuvole, le nubi, che lo facciamo vivere soltanto quando ci interessa, quando lo invochiamo per tirarlo giù, no? Dio impregna tutta l'esistenza. Quindi se vogliamo incontrare Dio non dobbiamo più alzare gli occhi a un cielo atmosferico. Mi fa sempre un po' ridere questi santi dell'iconografia che sono tutti lì con le mani giunte e gli occhi al cielo. Per incontrare Dio dobbiamo abbassarli ad altezza d'uomo. Adesso Dio lo incontriamo ad altezza d'uomo. Tu sei il cielo di Dio, il tuo partner è il cielo di Dio. E se tu ferisci l'altro, tu stai bestemmiando il tuo Dio. Lo vedremo dopo. Cosa vuol dire non nominare il nome di Dio in vano? Questo, guardate, la bestemmia non è quella che ci hanno insegnato, non è quella la bestemmia, di cui i veneti mi pare che siano dei geni su questo, no?
Più friulani. Bravo,
te ti discosti, Cristina. Non
stai cavarire.
Di più friulani.
Fabio, hai qualcosa da dire in proposito?
I toscani non scherzano.
I toscani non scherzano. Io sono figlio di Veneti, quindi me ne intendo.
Com'è bello bestemmiare da Trieste in giù, no? Per fare posando la Raffaella.
Allora, questo... La bestemmia in realtà è l'offesa dell'altro, ma lo vediamo dopo questo. Quindi per incontrare Dio non dobbiamo più alzare gli occhi al cielo, ma alzarli ad altezza dello sguardo dell'altro, ecco. L'altro, gli occhi dell'altro è il cielo di Dio. la carne dei fratelli e il cielo di Dio. C'è un passo molto bello degli Atti degli Apostoli che magari vi inviterei anche ad andare a cercarvi dopo. Siamo in Atti 1, voi sapete che il libro degli Atti è nell'antichità era un tutt'uno col Vangelo di Luca, non c'era soluzione di continuità tra Luca e gli Atti, poi a un certo punto è stato diviso per comodità liturgica. E Luca insiste molto su questa ascensione al cielo di Gesù, Gesù che sale al cielo, no? Gesù ascende al cielo mentre Maria è assunta in cielo, comunque sono questi due misteri che partono per il cielo, no? Che andrebbero un po' rivisitati, ecco. Magari domani.
Andiamo avanti. Non c'è tempo oggi, non c'è tempo.
Magari diciamo qualcosa domani sull'attenzione. Sull'assunzione di Maria.
Va bene.
In Atti 1.11, Gesù è appena sceso al cielo e arrivano degli angeli che dicono agli apostoli che sono lì, che stavano guardando. Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? E qui c'è un passaggio di una profondità teologica impressionante, che non è semplicissimo, ma cerchiamo di capirlo. Questo Gesù che è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Cosa vuol dire? Ripeto, questo Gesù che è stato assunto in cielo, che voi l'avete visto andare in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Ora, qual è il modo in cui Gesù è salito al cielo? Cioè il cielo è la presenza di Dio, cioè il cielo è il luogo di Dio, dove Dio abita, e Dio abita in tutte le cose, abbiamo detto. Ecco, cos'è che ha fatto entrare in Dio Gesù di Nazaret? È una domanda, non è retorica. Cos'è quella cosa, quel fatto, quell'evento che ha permesso a Gesù di Nazaret di entrare nello spazio di Dio?
La risurrezione,
la morte per amore, cioè, sì. Prima c'è la morte per amore e poi la risurrezione. Quindi questi stanno dicendo: voi lo vedrete tornare allo stesso modo. Quindi se Gesù è entrato nello spazio di Dio, nel cielo di Dio, perché ha amato, verrà ogni volta che voi sperimenterete l'amore. Guardate, è potentissima sta cosa, è potentissima. Quindi Gesù torna, non tornerà, noi non crediamo che Gesù tornerà alla fine dei tempi. Gesù torna, Gesù è presente, il risorto è presente ogni volta che la nostra vita conosce l'amore. Questo, capite, che fa la differenza. E quindi il cielo di Dio, il cielo di Dio è lì in fondo dove ci si ama. Noi siamo capaci, avremmo la potenzialità, la possibilità di creare il cielo sulla terra. Quando cominciamo a prenderci cura di qualcuno, quando cominciamo a ridare dignità ai senza dignità, quando cominciamo a morire un po' per chi ci sta accanto, anche per i nemici, quando cominceremo a curare le ferite di chi ci ferisce, noi abbiamo a che fare con il cielo di Dio. Questo è il cielo di Dio. Stiamo creando il paradiso da questa parte. Il paradiso non sta in cielo, stiamo attenti. E il paradiso non verrà dopo la nostra morte. Noi siamo chiamati a incarnare, a vivere, a instaurare il paradiso di qua. Ogni volta che facciamo esperienza di risurrezione, perché cominciamo a far rinascere qualcuno. Ogni volta che ridiamo vita a qualcuno, ogni volta che facciamo rinascere qualcuno, stiamo facendo esperienza di risurrezione e quindi di cielo. Io credo che lo scopo del cristiano è far risorgere gli altri, qui, adesso, perché ci sono un sacco di morti viventi intorno a noi, in particolare i poveri, i disgraziati, ma poi anche quelli che apparentemente stanno molto bene, ma hanno la morte dentro. C'è un sacco di gente che ha la morte dentro, sono degli zombie. E allora se cominciamo a togliergli questa morte interiore, se cominciamo a illuminarli un po' di più, noi stiamo creando il paradiso sulla terra, il cielo di Dio, cioè dove lì dove Dio è presente, il cielo è il luogo dove Dio è all'opera, dove Dio è all'opera. E Dio è all'opera laddove ci si ama. Allora se il mondo ci chiedesse, ma dov'è il tuo Dio? Te lo mostro dov'è il mio Dio, capite? Te lo mostro, e mostramelo, guarda come ci amiamo. Guarda la mia famiglia, dove è una comunità, non dove non ci si prende a piatti in testa, perché questo non c'è nessuna famiglia ideale, ma dove ogni ferita, ogni scontro, ogni tradimento diventa il luogo dell'abbraccio, del perdono e della festa. Questa è la comunità dove Dio si incarna, dove il luogo del limite è trasformato nel luogo del perdono, dell'abbraccio e della festa. Perché l'essenza del cristianesimo non è non sbagliare. L'essenza del cristianesimo non è non sbagliare, fare i bravi. L'essenza del cristianesimo è vivere come si può, anche tirandosi i piatti in testa, anche ferendosi, va bene, alla fine però ci si abbraccia e si fa di quel luogo di limite, di sofferenza, un luogo di perdono e di festa. Smettiamola con il moralismo, con il buonismo. Non esistono le buone famiglie. Esistono famiglie dove ci si odia anche, ma alla fine quell'odio è trasformato in perla, quel limite è trasformato in cosa preziosa, e questo è il miracolo dell'amore. Come diceva Edelgarda di Bingen, trasformare le ferite in perla, questo è assenza di moralismo ipocrita, cattolico.
È la stessa cosa.
E infatti è strettamente collegato. Che sei nei cieli, cioè che sei laddove ci si ama e ci si ama, e amandosi su questa terra trasformiamo questa terra in regno di Dio. Poi dirò qualcosa. Quindi questo ci apre. Su sia santificato il tuo nome. Sia santificato il tuo nome è anche interessante, ma è quello, lo dicevo prima. Anzitutto noi abbiamo perso la concezione, quando Gesù parlava di nome, ma quando anche tutto l'ambiente semitico, ebraico, ancora oggi, per noi occidentali il nome è diventato una cosa banale, il nome ci serve soltanto per chiamarci, ecco, no? Il nome nella cultura ebraica era la persona, la persona. Cioè, il nome è tutto, è l'essenza. C'è un passo molto bello di Giovanni 17 in cui Gesù dice, nella preghiera sacerdotale, si rivolge a Dio dicendo: ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini. Bellissimo, eh? Ma Dio ha un nome? Sì, uno solo, per quello che noi conosciamo, è amore, lo dice Giovanni, no? Ho fatto conoscere il tuo nome. Cosa vuol dire? Ho fatto conoscere la tua essenza, ho fatto conoscere la tua pasta, di che pasta sei fatto, di che stoffa sei fatto, Dio, e tu sei soltanto l'amore. Io ho fatto conoscere te agli uomini perché ti ho manifestato come amore. Capite che cos'è il nome nella cultura ebraica? Ma cosa significa santificare allora il nome di Dio? Santo in ebraico e Kadosh, si dice Kadosh, c'è anche un film molto bello che si intitola Kadosh. e significa separato, altro, diverso. Allora, primo significato, santificare il nome di Dio significa non usare né abusare a proprio vantaggio il nome di Dio, perché Dio è sempre altro, è sempre santo, il nome di Dio è santo, cioè è separato, è altro, non puoi usarlo, basta usare il nome di Dio a nostro vantaggio. Dio è l'essere indisponibile per eccellenza, Dio non è disponibile, su questa cosa dobbiamo crescere. Lo dicevo prima, Dio non è la stampella delle nostre insufficienze, non è la conoscenza delle nostre ignoranze, cioè c'è un fulmine, ma cosa sarà? È l'energia di Dio, no, questa era la logica dei popoli primitivi, basta. Dio non è... Non può essere usato come la stampella delle nostre insufficienze, o per dirla con Bonhoeffer, non è il tappabuchi delle nostre povertà. Basta abusare del nome, cioè dell'essenza di Dio. Noi mettiamo, noi cristiani in particolare, mettiamo quelli un pochino più pii, più praticanti, mettiamo Dio dappertutto, Dio lo vuole, Dio l'ha pensata così, Dio è contento di te, Dio ha voluto questo per te, Dio desidera, ma basta, basta. Cioè, tiriamo fuori Dio per ogni sciocchezza, ma Dio è indisponibile. Bonhoeffer diceva, Dio non è il tappabuchi delle nostre ignoranze, Dio tappabuchi, E guardate che noi usiamo, noi preti in particolare, usiamo Dio come tappabuchi, l'abbiamo usato per secoli, adesso finalmente un po' meno, ma perché tanto non c'è uno più ci crede, ma... Pensate, ogni volta che la vita ci riserva qualcosa di negativo, facciamo intervenire Dio, no? Muore un giovane e Dio l'ha preso con sé, no? Muore una persona, Dio l'ha chiamato a sé, succede una cosa, ma Dio è il volere di Dio, è nel suo progetto, ci sarà un progetto, no? Muoiono 6 milioni di ebrei ad Auschwitz, ma perché Dio non ha fatto niente? Perché ha tutto un suo progetto, ma no. Capite? Dio non può essere, infatti Bonhoeffer dice, ma perché non la smettiamo di... Se ci fate caso, questo non è solo, lui era un protestante, ma noi cattolici siamo molto bravi in questo, no? Abbiamo, noi preti in particolare, abbiamo gioco facile nei confronti di Dio, nella pastorale, nella comunicazione, nella sfiga degli uomini, soltanto durante la sfiga degli uomini. Cioè, ogni volta che c'è una situazione negativa, di sofferenza, di dolore, mi gioco la carta a Dio. È facile. Lì dove non arriviamo noi, facciamo arrivare Dio, no? No, non funziona così, non funziona così. Dio non può essere tirato in ballo quando le cose vanno male, quando, no? Perché non cominciamo a parlare di Dio, Bonhoeffer dice, perché non cominciamo a parlare di Dio al centro della vita? Lì dove c'è la festa, dove c'è la gioia, dove c'è una nascita, dove c'è... al centro del villaggio, non ai limiti, non al cimitero, non negli ospedali. Perché, e questa è una cosa interessante su cui io vorrei lavorare molto e farò un incontro con quest'autunno con il pastore protestante, con il pastore Valdesi di Pinerolo, gli abbiamo detto, proviamo a fare un incontro passando l'idea dell'inutilità di Dio. Capite? Se noi facciamo intervenire Dio in ogni buco dell'esistenza, vuol dire che Dio ci è utile. Ma Dio non può essere utile, capite? Un Dio utile non è più Dio. Un Dio che ci è utile non è più Dio. Perché Dio è, abbiamo detto, indisponibile. È molto pagana questa idea del Dio utile. Perché un domani, quando non ci saranno più, quando la scienza, quando l'umanità riuscirà a tappare ogni buco, Dio diventerà veramente inutile. Non può, me ne faccio a meno, perché io comunque, capite? Allora la grande sfida del cristianesimo e di una certa pastorale è cominciare a presentare Dio al centro della vita. Quando le cose vanno bene, quando c'è la grande felicità, quando il tuo rapporto sta andando benissimo, quando ti stai godendo la vita, è lì la sfida. E Dio con tutto questo cosa c'entra? Ma tutto sommato io non ci penso, no? Ma si sente sta cosa, no? Io parlo con le persone e mi dicono, io penso a Dio, soprattutto nei momenti in cui le cose non vanno bene. Sì, ma non so, durante una festa, durante la tua vacanza con tuo marito, i tuoi figli, ci pensi? Ma no, ma lì tutto sommato, certo.
Siamo la pastorella della gioia.
Il Dio inutile, capito? Il Dio inutile. Per dirlo in altro modo, che forse inutile è un po' brutto, ma il Dio gratuito, il Dio gratis, il Dio gratuito, no? La gratuità di Dio, la bellezza, la gioia. E tutto il discorso di Matthew Fox, no? Del Dio della gioia. Ecco, l'uomo troppo facilmente si è servito, usando e abusando del nome di Dio per avallare e giustificare le azioni più atroci. Dio è indisponibile, guardate, noi abbiamo fatto le guerre sante in nome di Dio. Io accompagno in Israele spesso e la storia ci insegna che quando i cristiani sono entrati nella prima crociata con Goffredo di Buglione, era il primo agosto del 1002 e qualcosa, l'esercito cristiano entra in Gerusalemme e ha fatto fuori, ha sgozzato 50.000 persone, 50.000, tra ebrei e musulmani, una carneficina, al grido Dio lo vuole. Ma certo, perché se tu cominci a... e le cronache dicono che tutte le vie... Chi è stato in Gerusalemme può immaginare, no? Cioè, questa città che sorge su una collina, erano fiumi di sangue quel pomeriggio, in un giorno, sgozzati tutti. Dio lo vuole, noi cristiani. Interessante. Non abusiamo del nome di Dio perché è pericolosissimo. Dio è indisponibile. Dio è infinitamente oltre. Vorrei dire anch'io poi qualcosa sulla volontà di Dio. Abbiamo detto le cose noi sulla volontà di Dio che... ma Dio lo vuole. Non posso usare nel nome di Dio per conseguire e giustificare i miei deliri religiosi. Se Dio un nome ce l'ha, al massimo, per quello che possiamo comprendere come uomini limitati, è che è amore, abbiamo detto. E dato che l'amore è relazione, sarà santificato in nome di Dio ogni volta che vivo una relazione sana con l'altro. È lì che viene santificato il nome di Dio. Si santifica il nome di Dio ogni volta che vivo una relazione sana, ogni volta che comincio a vivere il bene, è lì che viene santificato il nome di Dio, impegnandomi ad amare i fratelli, rispettandoli. È nella carne dell'uomo che viene santificato o bestemmiato il nome di Dio. Vi leggo un passo di un teologo, si chiama Leonardo Boff, che nel Padre Nostro, ha fatto un commento al Padre Nostro, già abbastanza di qualche anno fa, sentite questo passaggio, dice: santifichiamo il nome di Dio quando con la nostra vita, con la nostra azione solidale, contribuiamo a costruire relazioni umane più giuste, più sante, che eliminano la violenza, lo sfruttamento dell'uomo. Dio è sempre profanato, invece, quando si profana la sua immagine e somiglianza, che è l'essere umano. È sempre santificato quando si restituisce dignità umana a chi ne è spogliato e agli oppressi. Quindi pregare il Padre Nostro è molto impegnativo. Ogni volta che preghiamo il Padre Nostro, noi ci impegniamo, concretamente, a santificare il nome di Dio. Cioè, a prenderci cura della carne dell'altro. Sapete qual è il rischio di pensare di santificare Dio su un altare con l'ostia e di bestemmiarlo nella carne dei fratelli? Ma io allora vi chiedo, c'è più Dio in un'ostia consacrata o in una carne di un uomo? Rispondetemi. È lì che ci vuole... È lì che
diciamo così, se poi nella vita non facciamo così.
È dura, eh?
Ti dice che teoricamente non dovresti accostarti se non sei.
Dio, prima di essersi fatto ostia, si è fatto carne, eh? Il mistero dell'incarnazione ci dice proprio questo. Dio, prima di essersi fatto ostia su un altare da adorare, si è fatto carne in un uomo da servire, abbracciare, recuperare e salvare. È troppo facile dirsi di Dio quando si trascura l'essenziale del rapporto con Dio, cioè la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Non si può pensare di amare Dio vivendo religiosamente se trascuri il comandamento dell'amore al prossimo. La prima Giovanni dice una cosa tremenda. Dice Giovanni, se uno dice io amo Dio e odia suo fratello, è un bugiardo, è un bugiardo.